SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
A raccontarci la sua storia, oggi il nostro ospite è Giuseppe Incampo. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Luisa.
Giuseppe, in che anno sei arrivato in Australia?
Io sono giunto in Australia nel febbraio del 1980.
Da dove?
Beh, io vengo da Matera. Matera è la provincia, il paese si chiama Irsina, è un bel paese della Basilicata.
E quindi Lucano?
Lucano.
Giuseppe, ma perché la decisione di venire in Australia?
Due ragioni principali a quell'epoca. Io avevo finito il liceo e lavoro non ce n'era in Italia. E non solo era questione di trovare lavoro, ma era anche una questione che l'Italia stava passando un brutto momento. Industrialmente era una grande potenza, però socialmente aveva tanti problemi l'Italia. Quindi a quell'epoca, da giovane, dopo il liceo, tu desideri un mondo più giusto, un mondo più equo. A me l'Italia non mi sembrava il paese più equo che esisteva e c'era anche un'altra ragione, io avevo i miei genitori qui in Australia ed ero lì in Italia soltanto con un altro fratello, quindi i miei genitori erano qui e io avevo il desiderio di più che raggiungere i miei genitori, avevo il desiderio di lasciare l'Italia, di trovare un mondo più equo, un mondo più giusto, una società dove ti sentivi più a tuo agio.
Scusa, ma come mai i tuoi genitori erano qui e tu eri in Italia?
I miei genitori sono arrivati qui che erano già di una certa età perché avevano raggiunto altri...
In che anno?
I genitori sono venuti qui nel 73 e qui avevo altri due fratelli e una sorella e quindi li hanno raggiunti per visitarli e invece di visitarli è successo che poi sono rimasti e quindi... Io sono rimasto in Italia a continuare gli studi, l'altro fratello aveva appena cominciato a lavorare in un'altra città e quindi si tirava avanti come meglio si poteva. E quando è stato il tempo, io ho fatto domanda per venire qui, per raggiungere i miei genitori. Non è stato facile. La ragione perché non è stata facile per me venire qui è semplicemente perché l'immigrazione agli europei era già chiusa a quell'epoca e il congiungimento delle famiglie nel mio caso non si verificava perché avevo un altro fratello in Italia. Se ero l'unico della famiglia rimasto avrei potuto venire facilmente, ma siccome c'era un altro fratello è stato molto difficile. Quindi alla fine sono arrivato in Australia dopo 4-5 anni di domande al governo australiano e finalmente si è potuto fare con un atto di richiamo, con un contratto di lavoro, ecco.
Tu sei vissuto in Italia, in Basilicata. Com'è stata la tua infanzia?
In realtà io ho avuto una bellissima infanzia, ma non ho vissuto nel mio paese in Basilicata.
Perché?
Siccome io ho la poliomielite alla gamba destra, l'Italia a quei tempi offriva ai disabili in Italia di essere accettati nei collegi e quindi, come tante altre famiglie, come tanti altri disabili, io ho vissuto in collegio a Perugia. Prima di quello ho girato altri collegi, altre scuole, Napoli, Molise. Ma la mia infanzia dai 11 ai 16 anni l'ho trascorsa praticamente a Perugia. E di quei tempi, io ho dei bellissimi ricordi.
Quindi lontano dai genitori comunque?
Praticamente sì. E forse una delle ragioni che ho voluto raggiungere i miei genitori in Australia era pure per il fatto di trascorrere un po' di tempo con loro, perché la mia infanzia io sono stato sempre via da casa, praticamente vedevo i miei familiari forse a Natale e un mese durante l'estate, non sempre a Natale comunque.
Comunque è stata un'infanzia, sei felice della tua infanzia, però lontano dai genitori non deve essere stato proprio tanto felice.
No, mi ricordo Ricordo i tempi quando mi lasciavano, i pianti che facevo, li ricordo come che fosse oggi. Ma purtroppo la realtà di quei tempi era questa, che le persone con disabilità venivano messe in collegio perché il collegio li aiutava con gli studi. Quindi in realtà eravamo un peso in meno per la famiglia. Quindi avere la possibilità, diciamo con un padre e una madre, avere la possibilità di mandare i figli in collegio significava, ecco, dare la responsabilità a qualcun altro.
Era un collegio, non c'erano tutti disabili?
Erano tutti disabili.
Tutti disabili. Quindi com'era la vita nel collegio?
Come ho detto, io ho un bellissimo ricordo della mia infanzia.
Raccontici qualche episodio.
Beh, il collegio era posto su un Monte Terzio, quindi era sì isolato, però era grande, aveva la scuola elementare, la scuola media e aveva il magistrale e offriva anche altri istituti educativi fuori dal collegio, si poteva andare in altri posti. E era gestito non da preti, anche se il Monsignor Giuseppe, mi sfugge il cognome, era un prete che l'aveva fondato. Ovviamente il governo italiano sovvenzionava, perché senza la sovvenzione del governo non si faceva niente. Ma era un collegio fatto bene, e ci trattava benissimo, non c'era nessun problema nel mondo, non che io abbia mai visto, anche se qualcuno qualche volta si è lamentato del collegio, sai come in Italia, tutte queste cose. In realtà ancora oggi molti dei ragazzi che eravamo in quel collegio, abbiamo creato un contatto tramite Facebook per tenerci in contatto. E tutti quelli che sono su questo Facebook sono un po' come me, la pensano come me, che abbiamo avuto una bella infanzia, eravamo felici. Il collegio non solo ci vestiva, non è che ci vestiva sempre, perché quello era a capito delle famiglie, però ci trattava bene. La scuola, il mangiare, ogni domenica ci portavano in gita, ogni mese c'era la gita più... Io conosco tutta l'Italia perché con questo collegio si andava dappertutto, e persino a Lourdes o in Portogallo. E quindi poi si viveva con altri 300 persone lì, eravamo 300. 150 ragazze e 150 ragazzi, un po' di tutte le età, ci abbiamo bei ricordi.
E essere lontano dalla famiglia ti ha toccato un po'?
A quell'epoca sì, senza dubbio, toccava tanto. Infatti quando ho fatto 15-16 anni ho deciso di lasciare il collegio perché volevo stare con la famiglia, avevo quel desiderio di trascorrere il tempo con i miei, e quindi ho fatto la decisione di andare fuori dal collegio e ritornare a casa. È stato un bene, è stato un male, non lo so. Posso solo dire che era più facile stare in collegio che non stare a casa.
Era più facile in che senso? Perché non c'era più, cioè ci sentivi più a casa nel collegio perché hai vissuto la maggior parte del tempo in collegio, oppure che cos'era?
Quello che veramente erano due fattori essenziali ed erano fattori culturali. Vivere a Perugia significava vivere in una comunità con aspirazioni diverse, più semplici, con una mentalità non egoista. Quindi Perugia era circondata da gente semplice, gente onesta. Non che nel mio paese non siano onesti, sono onesti, però c'è una mentalità più tradizionale, più antiquata, dove certe cose non si dicono, non si fanno. No. Era una mentalità completamente diversa, più meridionale. Invece nel centro Italia io ero cresciuto lì, mi sentivo più a mio agio, anche con la comunità intorno a noi. Al mio paese era bello, mi sentivo accolto, ma c'erano tante cose che non potevo esprimere come le avessi potuto esprimere a Perugia.
Quali, per esempio?
Per esempio il modo di parlare a un prete o il modo di parlare a una ragazza. Cambiava completamente.
Qual era la mentalità culturale dei tuoi?
E i miei sono sempre nati e cresciuti nel paese, quindi avevano l'idea del rispetto, l'idea dell'onore, l'idea del lavoro, importante lavorare, importante risparmiare, tutti concetti sani, però avevano anche quell'idea di essere un po' sottomessi al professore o all'avvocato o al prete, e quello creava dei problemi nella mia testa. Dove a Perugia io non ero stato educato, ero stato educato ad avere una mente aperta, un colloquio aperto con gli avvocati, i preti, i direttori, i professori. Invece al mio paese era diventato tutto tabù. Poi c'era un altro fattore: le persone con disabilità nel nord venivano viste ed accettate molto con più semplicità, nel meridione no, nel meridione c'era un po' di tabù da quel punto di vista.
Allora, tu sei una famiglia con quattro fratelli e una sorella, e tu sei l'unico che purtroppo è stato colpito dalla poliomielite. Come è ritrattato in famiglia? Cioè, voglio dire, avevi delle preferenze?
No, non direi, no, veramente. Anche se tra fratelli e sorelle qualcuno può dire che la mamma preferisce uno, preferisce l'altro, in realtà io non ho mai seriamente pensato che questo succedeva. E il fatto che io ero in collegio non era perché non c'era la possibilità di tenermi a casa. La possibilità che io potesse vivere a casa in quei tempi esisteva, era reale. Però era più facile mandare un figlio in collegio dove studia, viene guardato. Era per convenienza, non per necessità, il mio caso. Ed è stato un desiderio di mio padre, da quello che io ho sempre capito, più che di mia madre. Ma in famiglia non abbiamo mai avuto problemi seri da piccoli, anche perché, come tanti altri, noi stiamo parlando adesso, io sono nato nel 56 e sono l'ultimo di cinque. Quindi negli anni 65-70 succedeva che quando un ragazzo aveva 14-15 anni, doveva lasciare casa per andare a lavorare al nord, in Svizzera, in Germania, in Francia, in Belgio, in Australia. E quindi anche i miei fratelli hanno dovuto fare la stessa strada. Il grande a 14 anni è dovuto andare in Svizzera perché mio padre era... Ma perché mio padre è andato dopo di lui in Svizzera, è stato l'altro fratello, il terzo, che è andato anche in Svizzera. E di nuovo parliamo di 14-15 anni, non parliamo di gente adulta, parliamo praticamente di ragazzini che hanno dovuto lasciare casa. Di conseguenza, avere un figlio con la poliomielite e poterlo mandare a studiare in un collegio era un privilegio secondo un genitore, quindi io questo lo capisco, non è che non lo capisco. Però non tenevano presente i fattori di quello che significava la mancanza d'affetto dei genitori per il ragazzo, ecco, questo nessuno lo teneva mai presente, perché la società era così a quei tempi. E come ho detto prima, uno dei fattori che io ho voluto raggiungere l'Australia era per raggiungere il resto della famiglia, i genitori in particolare, e cercare di recuperare quell'affetto che forse era venuto a mancare. Però è anche vero che vivendo in collegio ci facciamo le ossa dure, quindi c'era la mancanza d'affetto a quel livello, ma non era al livello dove non eri voluto, ecco. Era un livello dove la necessità ti diceva: beh, meglio che stai lì, studi e ti crei una posizione. Questa era la mentalità dei genitori.
Giuseppe, una volta terminato, uscito dal collegio, cosa hai fatto?
Ho cominciato il liceo scientifico nel mio paese. E questo è successo nel 71-72. Nel 73 i miei genitori avevano un negozio di generi alimentari al paese. Hanno deciso di venire in Australia a visitare gli altri figli e quindi non sono praticamente più ritornati. E io ho continuato a studiare il liceo scientifico e allo stesso tempo nel pomeriggio continuavo a gestire il negozio di igiene alimentare per avere un'entrata. Quindi mi hanno lasciato quella responsabilità, ho fatto del mio meglio e ho continuato a vivere in quella maniera per altri 4-5 anni. Quindi ho vissuto praticamente con l'altro fratello in Italia, che veniva soltanto a fine settimana perché lui lavorava a Potenza, quindi viveva tutta la settimana lavorativa a Potenza, il weekend veniva al paese, come facevano tanti altri, era normale quello. Ma io vivevo praticamente da solo e mi gestivo da solo, con l'aiuto di quel negozio di genere alimentare, e grazie a Dio che nei paesi, ecco, la clientela viene al negozio e ti rispetta perché apprezza il negoziante.
Quanti anni avevi?
Avevo 19 anni. Io ho perso 2 anni di scuola grazie alla poliomielite, grazie al fattore che cambiavo da un collegio all'altro. Tutte le volte che ho dovuto cambiare da un collegio all'altro ho perso l'anno scolastico, e quindi nel 73 io avevo 17 anni, non 19. I miei genitori hanno lasciato il paese, avevo buoni amici, avevo una buona clientela, gente che veniva al negozio, e quello mi aiutava a mantenermi in vita.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.